Radio Giornale.
Certificato Covid da oggi è necessario per entrare in ristoranti, musei, centri fitness e altri luoghi chiusi. Sentiremo come stanno andando le cose nei bar a Bellinzona. Intanto cresce l'opposizione contro i tamponi a pagamento. Dal 1 ottobre già 200.000 le sottoscrizioni a una petizione online. In Italia 4 milioni di studenti tornano nelle aule. A partire da oggi il Green Pass dovrebbe garantire l'insegnamento in presenza. Restano tante però le incognite. Quale futuro per l'Afghanistan e per le donne afghane? In che mani è finito il paese? Chi ha assunto i principali ruoli chiave del nuovo governo? Di questo si parlerà a Modem. Le nuove direttive anti-Covid alla prova dei fatti da oggi. Chi non dispone di un Covid Pass che ne attesta la vaccinazione, un tampone negativo oppure una guarigione si vedrà negato l'accesso a diverse strutture al chiuso, tra cui ristoranti, palestre, musei. E come sta reagendo la popolazione? Lo chiediamo a Luca Berti, che questa mattina sta facendo un giro in città a Bellinzona tra i locali già aperti. Allora, Luca, come sta andando?
Sì, buongiorno Monica, buongiorno a tutti. Effettivamente hai detto bene, ho fatto un giro, sto facendo un giro in centro Bellinzona. In questo momento mi trovo in Piazza della Foca, in un esercizio pubblico, per cercare di capire come va queste prime ore di obbligo di Covid Pass all'interno. Allora, abbiamo visto la città che si risvegliava pian piano, abbiamo visto ancora tanta gente all'esterno, quindi che prendeva il suo caffè o si mangiava la sua brioche. Parlando con loro però ci siamo accorti che molti di loro sono muniti di Covid Pass, che in realtà è per scelta e non per necessità che hanno deciso di stare all'esterno, all'aria che, va detto, oggi è ancora un po' fresca. Tanta anche l'adesione a questa misura. Il rischio, ci veniva detto da più di qualcuno, da più di qualche avventore, è quello di ritrovarsi, secondo loro, poi magari d'inverno senza questa misura a dover tutti stare di fuori al freddo e, come abbiamo visto l'inverno scorso, appunto bersi il caffè all'addiaccio. Va detto anche che abbiamo incontrato chi era di fuori anche per necessità e quindi perché era sprovvisto di Covid Pass. Anche in questo caso però le soluzioni creative non mancano e diciamo tra amici chi era munito era all'interno, chi non lo era era all'esterno e ci si parlava attraverso la porta o attraverso la finestra. Monica.
Ecco, fin qui ci hai parlato dei clienti, ma cosa dicono i gerenti?
Ve lo faccio dire direttamente da loro. Allora, siamo al bar ristorante L'Incontro, abbiamo qui il gerente Michele Gabuzzi, siamo in Piazza Governo. Allora chiedo subito a Michele Gabuzzi come sta andando queste prime ore di Covid Pass all'interno.
Allora, per il momento è quasi normale. Fino adesso ho marcato 6 defezioni di clienti che sapevo che non erano muniti di, appunto, del certificato. Altri 2 sono stati di fuori che normalmente si siedono all'interno e se no per il resto sembrerebbe funzionare.
Ecco, come vi siete organizzati? È stato difficile organizzarsi per questa evenienza, per questa novità?
Ma ho scaricato l'applicazione Check Covid e controllo i certificati dei clienti. A parte che sappiamo già, perché sono clienti abituati, sappiamo chi ha certificato e chi no, bene o male è così.
Ecco, voi fate anche pranzo qui, diciamo i momenti caldi sono la mattina adesso e poi soprattutto il pranzo. Cosa vi aspettate oggi appunto a mezzogiorno?
Ma per il momento la gente sta ancora fuori perché la temperatura lo consente. Bisognerà vedere quando incomincerà a essere più freddo, come diventerà la situazione.
Siete preoccupati in questo senso?
Ma un pochettino sì, un pochettino sì.
Bene Monica, io penso che per adesso da Bellinzona è tutto, ti ricedo la linea.
Grazie Luca Berti. Si fa intanto sentire sempre di più la protesta di chi chiede il mantenimento della gratuità dei test Covid ai fini di un certificato. Dal 1 ottobre infatti la Confederazione non se ne assumerà più i costi. Sentiamo Alessia Fontana.
La comunicazione del Consiglio federale è di fine agosto, citiamo, non è più compito della collettività pagare per i test delle persone non vaccinate o non guarite, test effettuati ai fini di un certificato Covid. Chi voleva farsi vaccinare può ancora farlo gratuitamente, ancora le precisazioni del governo. Dal 1 ottobre dunque i test antigenici rapidi saranno a pagamento. Nella schiera delle voci contrarie a questo cambiamento si è aggiunta negli ultimi giorni, intanto, una petizione lanciata online. Chiede equità di trattamento e che alla gratuità della vaccinazione resti affiancata la gratuità dei test per chi non vuole il vaccino. Una petizione indirizzata al Consiglio federale che ha raccolto 200.000 sottoscrizioni.
Eine Online-Petition, das ist viel einfacher.
Senza sorpresa per il politologo Michael Herrmann, sentito da SRF. In internet è certo più immediato ottenere adesioni che con la classica sottoscrizione cartacea. Il responsabile di diversi sondaggi sulla politica antipandemica federale ritiene comunque sia un segnale importante.
Diese Bewegung auch das Potenzial und die Kraft hat, diese Unterschriften auf Papier zu bringen.
L'opposizione a determinate misure ha potenziale e forza per chiedere una consultazione popolare, ricorda l'esperto. L'ultima conferma viene dal secondo referendum contro la legge Covid, indetto anche per fare un passo indietro sul certificato. Referendum dichiarato riuscito a metà agosto con 75.000 firme validate e per il quale si andrà a votare il 28 novembre.
In Italia, ora dove tra poche ore suonerà nuovamente la campanella per 4 milioni di studenti, in 10 regioni, tra cui il Lazio, ricomincia oggi il nuovo anno scolastico, il terzo marcato dalla pandemia, ma il primo in cui si torna totalmente in presenza. E questo grazie al cosiddetto Green Pass. Ma non tutto sembra filare liscio, molte le incognite, come ci racconta la nostra corrispondente da Roma, Anna Valenti.
Didattica a distanza, addio. Il Ministero dell'Educazione italiano è convinto che l'anno scolastico 2021-2022 sarà all'insegna del ritorno alla normalità, la cosiddetta DAD, solo in caso di focolai. E questo grazie al Green Pass che docenti e personale scolastico dovranno esibire se vogliono entrare a scuola. Più facile a dirsi che a farsi, come sottolinea Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Presidi del Lazio, vicepresidente di quella nazionale.
Non è stato facile introdurlo perché noi abbiamo chiesto che fin dai primi di agosto che ci fosse inviato l'elenco del personale con il Green Pass o senza Green Pass e il garante della privacy ha continuato a dire che noi non possiamo trattare dei dati sanitari e il Ministero adesso è riuscito a ottenere questa piattaforma che in poche parole dovrebbe arrivare alla scuola all'elenco telematicamente di bollino rosso non ha il Green Pass, bollino verde ha il Green Pass.
Bollino verde l'insegnante è vaccinato, bollino rosso no.
Col bollino rosso non può entrare a scuola, per i primi 4 giorni gli viene chiesto di mettersi in regola, dal 5° giorno se questo non avviene può entrare a scuola solamente presentando ogni 48 ore un tampone a spese proprie, se non presenta neppure il tampone viene messo invece in aspettativa senza però stipendio.
Il regolamento ad oggi prevede che solo i presidi sappiano chi sia vaccinato e chi no, ma spesso gli istituti che gestiscono sono composti da più edifici o hanno succursali anche in altri comuni. Senza dono dell'ubiquità difficile garantire il controllo che deve essere quotidiano. Anche se esigua esiste una minoranza Novax, non c'è certezza ancora sui numeri, un problema per le sostituzioni.
Il 92% delle persone della scuola sono vaccinate, quasi tutti seconda dose, però l'8% di 1 milione di persone è una cifra importante. Il problema è, posso chiamare immediatamente un supplente, però la prima cosa che mi chiede un supplente, devo sostituire il professor X per quanti giorni? Io non glielo so dire. Perché magari quella stessa persona dopo 5 giorni, 20 giorni in cui non riceve lo stipendio può decidere di vaccinarsi.
Insomma, l'anno della vera ripartenza per la scuola italiana non inizia con la distensione sperata.
Io credo moltissimo in San Giuda Taddeo, il protettore dei casi impossibili. San Giuda fai tu.
Cambiamo decisamente tema. La Corea del Nord ha effettuato un nuovo test missilistico. Si tratta di un missile a lungo raggio lanciato nella notte tra sabato e domenica e caduto nelle acque territoriali nordcoreane. Nonostante il paese sia alle prese con una grave situazione di insufficienza alimentare, il regime continua a dedicare risorse allo sviluppo di nuove e pericolose armi. Sentiamo Manjula Bhatia.
La Corea del Nord ha annunciato stamane il successo del test missilistico effettuato nel fine settimana. Un missile cruise che ha percorso 1.500 chilometri prima di inabissarsi nelle sue acque territoriali. Una distanza che mette buona parte del Giappone nel mirino del dittatore Kim Jong-un. La Corea del Nord ha definito il suo nuovo missile un'arma strategica di grande importanza, sottintendendo che è possibile armarlo con testate nucleari. Affermazioni che i vertici militari sudcoreani iraniani stanno valutando sulla base di informazioni fornite anche dagli Stati Uniti, che constatano come la Corea del Nord continui a rappresentare una minaccia per i paesi vicini e la comunità internazionale. Una riunione di alto livello tra Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone è prevista in settimana. Il missile da crociera protagonista di quest'ultima provocazione non rientra nelle sanzioni cui è sottoposto Pyongyang, lo sono invece i ben più pericolosi missili balistici. L'intento di Kim Jong-un sembra di voler dimostrare di essere in grado di sviluppare nuove armi nonostante le sanzioni internazionali, e questo mentre la Corea del Nord sta affrontando una grave crisi economica al limite della carestia, una situazione aggravata dal coronavirus che il regime nega di avere entro i propri confini. Nei mesi scorsi era stato lo stesso Kim Jong-un ad ammettere che nel paese manca il cibo, questo non gli ha impedito di portare avanti il programma nucleare, riavviando un reattore che potrebbe produrre plutonio a fini militari, secondo quanto affermato dall'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite.
Un accordo parziale è stato raggiunto per la sorveglianza sulle attività nucleari iraniane durante una visita ieri a Teheran di Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Grossi ha incontrato il nuovo capo dell'Agenzia Atomica iraniana, Mohammed Eslami. L'intesa non risolve ancora il braccio di ferro sul programma nucleare della Repubblica Islamica, al centro di trattative a Vienna che per il momento sono sospese. Sentiamo Alberto Zanconato.
Un compromesso provvisorio che serve ad evitare una definitiva rottura più che risolvere le dispute in corso. Si può leggere così l'accordo raggiunto a Teheran per la sorveglianza sulle attività nucleari iraniane. In base all'intesa, gli ispettori dell'AIEA potranno eseguire operazioni di manutenzione delle telecamere installate presso i siti atomici e sostituire i dischi di memoria, ma i dati in essi contenuti saranno conservati in Iran e consegnati all'agenzia solo dopo il raggiungimento di un eventuale accordo ai negoziati di Vienna per il rientro degli USA nell'intesa del 2015 e la revoca delle sanzioni imposte a Teheran. Tali colloqui sono fermi da 3 mesi e non c'è nessun segnale su una prossima ripresa dopo l'elezione a presidente in Iran dell'ultraconservatore Ebrahim Raisi. Dal febbraio scorso Teheran non consegna le immagini delle telecamere all'AIEA, una delle decisioni prese in violazione dell'accordo di 6 anni fa, dopo che gli USA ne erano usciti. L'AIEA ha accusato nei giorni scorsi l'Iran di ostruire in tal modo le ispezioni e il presidente Joe Biden aveva avvertito che Washington avrebbe potuto abbandonare le trattative e prendere in esame altre opzioni per fermare il programma nucleare iraniano.
In Germania oltre 15 milioni di persone hanno seguito ieri sera in televisione il secondo dibattito fra i 3 principali candidati alla cancelleria: Olaf Scholz dell'SPD, Armin Laschet della CDU e Annalena Baerbock dei Verdi. In attesa del terzo e ultimo confronto televisivo prima del voto del 26 settembre, confronto che andrà in onda domenica prossima, sentiamo com'è andata con Walter Rabe che riferisce da Berlino.
Secondo il 41% dei telespettatori, a vincere il secondo duello è stato ancora una volta il candidato socialdemocratico Olaf Scholz, ma il suo principale avversario della CDU è riuscito questa volta a recuperare un po' di terreno conquistando il secondo posto. Al primo confronto televisivo di 2 settimane fa, Armin Laschet era arrivato ultimo, risultando meno convincente anche rispetto alla candidata dei Verdi alla cancelleria Annalena Baerbock.
Haben Sie in Hamburg versäumt, rechtzeitig in der Frist das Geld von denen, die betrogen haben,
einzuholen.
Ma ieri sera Annalena Baerbock ha avuto poche possibilità di intervenire ad un dibattito dominato per lunghi tratti dal confronto scontro fra Olaf Scholz e Armin Laschet. I due hanno discusso vivacemente attorno ai temi delle finanze pubbliche, delle tasse, della politica estera, della pandemia e soprattutto attorno al tema delle possibili coalizioni di governo. Laschet ha accusato il candidato socialdemocratico di mettere a repentaglio il futuro stesso del paese, non escludendo a priori una maggioranza di governo assieme ai postcomunisti della Die Linke, un partito che si esprime a favore della fuoriuscita della Germania dalla NATO e contro missioni all'estero dell'esercito. Spetta agli elettori decidere quali partiti potranno governare e quali partiti no, ha replicato Olaf Scholz definendo il Die Linke come un partito comunque democratico.
Spazio ora alle notizie sportive e al tennis, in evidenza Paolo Laurenti.
E copertina dedicata a Daniel Medvedev, che ha vinto gli US Open battendo in finale e piuttosto chiaramente 6-4, 6-4, 6-4 il numero uno al mondo Novak Djokovic. E se per il russo si tratta del primo successo in uno slam, per il serbo è stato l'addio alla possibilità di conquistare il grande slam, lui che in questo 2021 aveva messo già in bacheca Australian Open, Wimbledon e Roland Garros. Passiamo al calcio e a Lugano, che a Cornaredo ha fermato il Basilea sull'1-1, Cabral per i renani e Abubakar per i bianconeri marcatori. Lugano in attesa del nuovo allenatore, che sarà annunciato in settimana, e ieri diretto da Mattia Crocitorti.
I ragazzi hanno dato tutto in campo, hanno fatto quello che gli abbiamo chiesto e onestamente da allenatore è una bella soddisfazione quando vedi i ragazzi non mollare fino all'ultimo minuto. Abbiamo concesso veramente poco al Basilea, che è una squadra che fino adesso ha fatto più gol di tutti. Siamo stati veramente quasi perfetti, volevamo vincere questa partita. Abbiamo cercato di vincerla fino alla fine, eh. Abbiamo perso il nostro migliore giocatore, Bottani, abbiamo preso gol con una disattenzione, ma abbiamo avuto la forza di reagire, abbiamo avuto la forza di imporre il nostro gioco e penso che chi è venuto a vedere questa partita si sia divertito.
Ticinesi sesti in classifica con 7 punti, comanda lo Zurigo con 13.
E ci ha raggiunto in studio anche Emiliano Boss. Oggi a Modem parlerete di Afghanistan.
Sì, buongiorno. L'Afghanistan è un po' l'altro lato di quelle commemorazioni avvenute nel fine settimana negli Stati Uniti per i 20 anni dagli attacchi terroristici dell'11 settembre. Gli americani allora reagirono lanciando una lunga guerra contro i talebani che ospitavano in territorio afghano Al-Qaeda e Bin Laden. Un'operazione, lo sappiamo, terminata un mese fa con la ritirata dei soldati statunitensi e della NATO. E mentre l'America commemorava i suoi morti, le sue vittime, i talebani tornavano al governo a Kabul. Ma chi sono i nuovi cosiddetti talebani? Sono davvero nuovi? In realtà non molto. Ne discuteremo con diversi ospiti, con un'intervista a una donna, un attivista minacciata e una sorta di istantanea scattata per noi da un giornalista pochi minuti fa proprio dalla capitale dell'Afghanistan.
Tutto questo tra poco a Modem. Buon ascolto.
Radio Televisione Svizzera.